in a Picard, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up.
E siamo tornati in diretta, Matti da Slegare, Carlo Chicco in voce. Volevo subito salutare il garante Piero Rossi, come stai?
Bene, ciao, grazie, bentrovati.
È quasi la terza puntata, in verità, che puntata è questa? Abbiamo fatto una puntata 0, puntata 1 e la 2, ufficiale?
Ufficialmente la 2, nella sostanza la 3, perché anche la 0 continuo caldamente a consegnarla agli ascoltatori.
Abbiamo avuto già tantissimi ospiti illustri all'interno di Matti da Slegare. Oggi c'è un altro ospite molto interessante, direi. Vuoi introdurlo subito?
Sì, certo. Noi abbiamo il privilegio di avere collegato il dottor Nicola Graziano, magistrato, ma direi anche scrittore piuttosto affermato, perché è una di quelle persone che ha variamente adottato il codice saggistico e il codice narrativo, per certi aspetti anche con delle belle piegature di carattere storico. Penso a un altro testo ancora, ma quello di cui parliamo oggi è matricola 110, vero Nicola? Si chiama così.
No, buonasera a tutti, ma sì. Dico la 001.
001, vabbè, perfetto. 001.
110 e 100, 001 e 1.
Certo, 001
è praticamente l'unico caso, quello che io racconto nel libro, che si è verificato a mia conoscenza, chiaramente, nella storia delle istituzioni globali, quali erano totali, quali erano quelle degli OPC.
Certo, e siamo già in media res, perché in realtà, appunto, il dottor Nicola Graziano, come magistrato, ha chiesto e ottenuto, seppure anche con una certa difficoltà, di entrare e farsi internare nell'allora OPG di Aversa per simulare, insomma, per vivere in contatto diretto, anzi per testimoniare sulla propria pelle 72 ore la condizione di persone malate di mente, autori di reato. E da questo momento in poi diciamo, tra luci e ombre, naturalmente sa va a dire molte più ombre che luci, verificato quale fosse la vita vissuta all'interno di un'istituzione totale, così già allora, diciamo, fuori tempo massimo. Subito dopo sappiamo che è intervenuta la legge a riformare il sistema con la chiusura definitiva degli OPG. Nicola, come ti è capitato di maturare quest'idea e come ti è capitato poi di entrare, metterci piede e metterci anima e cuore?
Allora, l'idea è maturata da una considerazione, e cioè cercare di superare quel muro di un carcere, che così si può definire l'OPG, e andare oltre per cercare di capire cosa c'era dietro. E il muro, ovviamente, oltre ad essere un muro fisico e materiale, era un muro ideale, se possiamo dire, del pregiudizio, o definiamolo, dello stigma. E allora, quando si passava nei paraggi di questo OPG, si pensava, dentro chi ci sono? Ci sono i malati di mente, chissà che succede. Magari chi abitava là vicino di notte sentiva, come è successo per me quando ero dentro, delle grida notturne, delle grida di dolore, di lamento o visioni, non so, poi ognuno, diciamo, aveva il suo percorso, e però l'indifferenza, forse anche l'egoismo o anche la non conoscenza di questa problematica, spingevano tutti a dire vabbè, ci sono loro, ci sono poi gli agenti di polizia penitenziaria, ci sono i medici, ed è una cosa chiusa all'interno di questo recinto che sono le mura di un OPG. Io allora ho voluto scavalcarle, e l'ho fatto penetrando queste mura grazie a una difficile ad ottenere autorizzazione del Ministero della Giustizia, fu penetrato dal Ministro, perché c'era una sorta di titubanza, comunque, diciamo, sicuramente non un pregiudizio nei miei confronti, ma una necessità anche di organizzare una permanenza che era oggettivamente pericolose, perché io sono entrato in incognito del tutto, e a conoscenza di questa autorizzazione ovviamente il direttore dell'OPG, la dottoressa Elisabetta Palmieri, e il comandante della polizia penitenziaria. Non c'era altro soggetto che conosceva, quindi io dovetti firmare una liberatoria dove appunto esentavo il ministero da qualunque responsabilità, ovviamente civile e penale. Per cui, entrando così in questo modo, simulando un poco le movenze di un soggetto che poteva in qualche modo essere interessato da questo male della mente, sono entrato e ho seguito il percorso che proprio di chi viene in qualche modo recluso in questo veniva recluso dall'OPG.
Quanto ha pesato, diciamo, una vocazione civile, quanto ha pesato invece la veste di magistrato in questa scelta, in questa iniziativa?
Diciamo che prevalentemente ha pesato la vocazione civile, perché io non mi sono occupato quasi mai nella mia vita delle problematiche di diritto penale, sono un giudice civile, però sentivo questo bisogno, questo desiderio di andare oltre, di raccontare. Per cui il libro a cui tu hai fatto riferimento è un libro che non denuncia nulla, ma racconta di questo mio incontro con la follia. Era forse questo il tempo, perché da lì a poco, come tu hai detto, sarebbero stati definitivamente superati gli OPG. Io sono entrato nel mese di ottobre 2014 e poi l'OPG di Aversa è stato definitivamente chiuso, se non erro, ad aprile del 2015. E quindi ho vissuto questa fase finale, come dicevi tu, con luci ed ombre, e che ho raccontato anche attraverso delle meravigliose fotografie, lo sapete, del fotoreporter Nicola Baldini, il quale però fu autorizzato, ma ovviamente non come detenuto, perché non avevo potuto portare gli strumenti, e quindi così rubava scatti che ripetevano anche me, e questi scatti, insieme a alcune ovviamente testimonianze video, sono in nostro possesso. Alcuni scatti sono stati presenti nel libro, ma questo previa autorizzazione e ovviamente il Ministero, e ancor prima la liberatoria da parte dei soggetti che erano ritratti.
Certo, dal punto di vista dell'impianto dell'opera, quanto ti sei affidato al codice narrativo e quindi descrittivo, e quanto invece alla ricerca scientifica o anche alla valutazione, appunto, di afferente ad altre materie, come potrebbe essere la filosofia, la filosofia del diritto?
Ma il codice narrativo che ho utilizzato è stato quello molto interiore, molto intimistico, quindi è stata una descrizione, posso dire, dell'anima, e su questo però devo dire che per me è stato molto 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 difficile raccontare. Quando poi sono uscito, dopo il tempo che era stato previsto per l'autorizzazione, il primo gesto che io ho fatto è stato quello di chiudermi in un silenzio che neanche io potevo aspettare di vivere. Sono stato per diversi mesi in silenzio a riflettere, avevo dentro, diciamo, questo dolore di questa esperienza, e dopo, man mano, scrivendo i racconti e soprattutto questo incontro con la follia, perché io l'ho incontrato, poi magari ci torneremo dopo, io mi sono in qualche modo liberato, anche se, a dire la verità, ma questo mi sembra evidente, non solo per me ma per tutti quelli che hanno avuto, io dico, la fortuna di potersi cimentare anche professionalmente in questi posti. Fortuna perché è un'esperienza umana incredibile e dal punto di vista proprio di ogni uomo fondamentale, secondo me, per la crescita. Quindi io mi sono poi liberato di questo pensiero scrivendo, anche se ovviamente fa parte della mia vita e lo testimonia anche questo incontro con voi oggi, seppur non dal vivo, ma con questa intervista telefonica e radiofonica, perché non so se si sente l'emozione della mia voce, perché quando poi rientro con la mente in questi posti, evidentemente questa forza di questa esperienza riemerge come se fosse praticamente mai sopita.
Certo, ancora adesso ci rendiamo conto perfettamente, certo. E lo trasmetti in maniera molto vivida.
You never had DDZ, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that.
Volevo chiedere, non vogliamo scendere, diciamo, in una tassonomica descrizione dei luoghi, insomma, non ti chiederò di portarci idealmente dentro questi ambienti, che tra l'altro non dovrebbero esistere più, ma raccontaci, almeno sotto il profilo della quotidianità, i luoghi che tu occupavi, cioè la tua sistemazione residenziale, qual era e con chi era?
Allora, io ho cambiato due reparti. Il primo, per così dire, era un po' più soft, perché a detta ovviamente degli operatori queste poste c'erano delle persone come devo dire, con dei reati più meno invasivi e con una degenerazione più controllata. Il secondo giorno invece, ve lo dico, come capito nel libro che chiamo nell'inferno, nel PG, mi hanno portato in questo reparto che era il reparto dei più facilorosi. E lì sono stato in una cella con altri tre miei compagni involontari di viaggio. Ed è stata quel giorno un'esperienza, diciamo, davvero fortissima, soprattutto nella fase in cui ovviamente c'è il momento della conta e quindi non stai libero per poter passeggiare o comunque vivere nel padiglione, ma stai in cella. E lì c'è una relazione umana fortissima, c'è un rapporto one to one, dove io, devo dire la verità, ho colto tutta la grandissima umanità che c'è in questi posti. Basta pensare, ma questo, se c'ho un attimo prima della prossima risposta, lo racconto con grande emozione, con grande piacere e anche gioia, perché poi bisogna raccontarle delle cose, certo, che sono importanti. E io ovviamente ero senza nulla, avevo soltanto le scarpe senza lacci, chiaramente, e tutto quello che è possibile avere un OPG per tentare appunto di limitare qualunque possibilità di atti autolesionistici o lesivi degli altri, per cui ero completamente spogliato, tra virgolette, da tutto, e quindi non avevo anche nulla. E mi viene offerto un caffè. Io per la verità non mi ero ancora adattato a quell'ambiente, avevo una certa ritrosia. Mi guarda un mio compagno di cella e dice: guarda, io ti sto offrendo un caffè. In questo posto il caffè è più importante dell'acqua, forse quasi uguale alle sigarette. Adesso non lo prendi perché tu sei arrivato oggi, però mano a mano ti abituerai e diventerai uno di noi. È un gesto di grandissima umanità nei confronti di, forse, di una mia debolezza, perché non è stato facile nascondere questo ruolo. Io davvero, diciamo, ho sentito la forza di questa reclusione senza, diciamo, più individuare quello che era l'obiettivo. Ci sono stato dentro fino alla fine e quindi non mi sono assolutamente riconosciuto, ed è stato bellissimo questa mano tesa davanti a un valore che veramente, a proposito dei luoghi che mi hai chiesto di descrivere, dove certi valori sono un po' sovvertiti, dove davvero il ruolo di una sigaretta e di un caffè sono qualcosa di davvero più importante dell'acqua, il che è quanto dire, perché sono un modo per superare il tempo, vincere la noia e anche però strumentalizzare questi beni per stare insieme, perché poi l'occasione del fumare in assembramento piuttosto che bere il caffè è l'occasione di scambiarsi umanità, e questo secondo me è un tema bellissimo, anche se chiaramente di grande dolore per quanto mi riguarda.
Io le volevo fare questa domanda, lo dico anche per gli ascoltatori, sembra che stiamo parlando di un famoso film, no? Ma ovviamente per affrontare una situazione del genere ci sarà stata, ecco, come per gli atleti, no? C'è la preparazione appunto atletica, in questo caso avrà fatto sicuramente una preparazione mentale. Ecco, come si è preparato ad affrontare questa situazione?
No, io sono un incosciente. Io non mi sono preparato affatto. Io sono andato una mattina di ottobre, era un lunedì, dopo che la settimana prima avevo fatto richiesta di ferie ovviamente al tribunale, perché chiaramente risultavo assente, e l'unica cosa che ho fatto è stata una scelta fisica, però lì si è vista tutta la mia debolezza. E apro un tema importante, che è il tema dello stigma. Perché ho pensato che non lavarmi per una settimana prima dell'ingresso non farmi una barba e farmi crescere i capelli potesse essere una sembianza della malattia mentale. Questa è un poco, come devo dire, una ignoranza, per così dire, da parte.
Beh, più che altro un retaggio, nel senso che hai dato per scontato una serie di schemi che in realtà magari,
esatto,
non corrispondono.
Poi alla fine ti rendi conto che non è così, perché dentro questo posto ho trovato persone che avevano, diciamo, come devo dire, un abbigliamento molto più distinto del mio, ma anche molto più quadrato del mio. E quello che si può dire di questi luoghi, ritornando un po' alla domanda di prima, è che hanno dei colori, che hanno degli odori, che hanno delle luci che sono tipiche di questi colori, di questi posti. Io credo che il verde, per così dire, dell'acqua, del muro del corridoio, diciamo, del braccio, sia un verde OPG. Cioè, non credo di poterlo vedere in nessuna parte più del mondo. Perché si caratterizza, perché si come devo dire, si determina insieme a un tutt'uno, e così come gli odori, che non sono ovviamente, diciamo, cattivi odori, sono proprio, diciamo, aria che si respira, che è aria tipica di questi posti, forse, diciamo, anche di un carcere normale, per l'amor di Dio. Però dico, è un'area così caratterizzante che non puoi trovare più in altro posto. E allora, se tu vai, come devo dire, sbagliando con quell'idea dello stigma, allora pensi che farti crescere la barba, oppure avere un po' con la pelle che incomincia a sentirsi di odore perché magari una settimana non mi ero fatto la doccia, potesse essere la sembianza che porta, diciamo, all'incontro con la follia. Poi alla fine ti rendi conto che non è così, ma questo l'ho descritto nel libro, questo profilo, diciamo, questa
sì ma gli elementi percettivi, soprattutto la memoria collegata a fattori sensoriali, è una cosa piuttosto ricorrente, tu lo rimarchi in maniera mirabile.
Su questo se mi è consentito una, certo, parentesi. Perché di questi rumori, di questi odori, di questi colori, io ne ho parlato spesso con il dottore Giuseppe Ortano, di Psichiatria Democratica. Lui è stato responsabile della REMS di Mondragone, dove sono andato, e purtroppo la settimana scorsa, diciamo, ci ha lasciati per un punto male. Credo che questa trasmissione, questo momento, possa essere dedicato anche a lui, alla sua battaglia che abbiamo fatto insieme, al suo impegno, alla sua dolcezza con la quale praticamente
molto volentieri
ha affrontato questo tema. Quindi io credo che alla sua memoria possiamo dedicare anche questa battuta, perché credo che lui, ovunque sia, sarà contento di sapere che ci sono persone che come lui continueranno questa battaglia di civiltà.
Io volevo aggiungere un'altra domanda, più che altro una curiosità, perché le portavo un esempio di umanità, no? che ha riscontrato all'interno del centro, ma qual è stato invece, al contrario, un momento difficile che lei ha dovuto affrontare? E poi una curiosità più personale, quando lei ha lasciato questo centro, che cosa le ha lasciato? Come si è sentito?
Ah, io quando sono uscito sono rimasto completamente sbarrito. E non è stato facile riacquistare quella libertà che avevo perso. È così. Perché poi queste istituzioni totali hanno dentro di sé una maledizione della possibilità di pensare che forse è un posto normale. E io colgo l'occasione per raccontare proprio della mia prima notte, quando ero con un detenuto. Io ovviamente non riuscivo a dormire, ma questo era il minimo che potesse capitare. E lui mi ha detto: guarda, io me lo ricordo come se fosse ieri la prima notte nel mio PG, eppure sono passati 42 anni.
Mamma mia.
E poi ti abituerai. Adesso io, se vuoi, diminuisco il volume della televisione e provo, diciamo, a farti addormentare, come se fosse, come devo dire, una sorta di padre storico, di padre putativo, che ne so. Mi rimboccò anche, diciamo, la coperta del lettino dove io stavo e mi disse: poi ti abituerai, ti capisco, il primo giorno è sempre brutto per tutti. Però io gli domandai: ma tu dovessi uscire adesso? Disse: dove vado? Questo è il mio mondo. Vedete come l'uomo poi riesce, diciamo, ad adattarsi a tutto, anche a questa cosa che, voglio dire, è incredibile da questo punto di vista. Però quando sono uscito io ho avuto questa sensazione di vuoto, proprio come se stessi sprofondando nel, come devo dire, nel cammino che mi portava verso, verso casa. Non sapevo da dove andare, e questo senso di smarrimento, che era collegato alla ricerca della libertà, perché poi il tema centrale è proprio questo, la dignità e la libertà, perché poi quando tu stai lì la perdi, no? Al di là di qualunque, diciamo, responsabilità penale, parliamo più in generale del carcere, soprattutto la senti questa privazione di libertà come un'ingiustizia quando tu dici, perché io poi l'ho scritto anche, ma io che c'entro, visto che sono incapace di intendere di volere? Come se io poi avessi avuto la volontà di ammazzare, nel caso di specie era una persona che aveva involontariamente, diciamo, ammazzato la figlia nella culla, perché un biglietto del ragante di volta a un altro, ma poi mai un giudice mi disse, pensare che un padre, secondo le regole naturali dell'esistenza umana, possa ammazzare un figlio. E quindi sentiva questa, diciamo, questa reclusione in OPG come se fosse la più grande delle ingiustizie che uno Stato potesse mettere nei confronti, diciamo, di una persona che aveva questa, diciamo, debolezza della mente. E vi rendete conto di come questo poi a me mi ha accompagnato in questo senso di sbattimento. Ci sono voluti, ve l'ho detto prima, lo ripeto perché questo è importante, 6 mesi di silenzio per ritrovarmi. E io per questo libro non l'ho scritto ovviamente in un giorno, in un mese, l'ho scritto in quasi 2 anni.
E comunque non di getto, perché hai aspettato di sedimentare, diciamo.
Impossibile, impossibile di getto.
Rispetto alla testimonianza che mi fai, anche con riferimento al vissuto del rapporto di se stesso rispetto all'istituzione, no? All'istituzione totale, mi dà una chiave di lettura diversa rispetto ad un episodio che è capitato a me, cioè all'apertura della REMS di Carovigno. Incontravamo i primi reduci, noi quasi tutti venivano da Barcellona Pozzo di Gotto, quindi sì. Tu sai che uno dei principi a cui è ispirata l'istituzione della REMS è quella assolutamente ineludibile della territorialità. Quindi rientravano dei pugliesi e 2 di questi, in maniera molto garbata, si avvicinarono quasi chiedendomi una conversazione di sparte e mi dissero: sì, dottore, però ci spiega quando è che torniamo? Quelli evidentemente erano una sorta di sindrome di Stoccolma, cioè si sentivano, esatto, nella loro dimensione naturale rapiti in un altrove e pensavano che quella fosse una gita di piacere troppo bella per essere vero, fateci tornare alla nostra dimensione ordinaria, perché se no. Questa è la chiave di lettura che do in rapporto a quello che mi dicevi, che ci stai raccontando tu, perché poi in realtà sì. A me di pancia invece venne subito rassicurarli, dirgli no, guardate che è definitivo, voi adesso starete qua e starete qui per tutto il tempo necessario a curarvi. Per loro era una novità assoluta, mi rendo conto che doveva essere anche abbastanza, come posso dire, sbalestrante, insomma, anche, anche sbilanciata troppo in positivo per la capacità che avevano loro di interiorizzarlo. Sì, 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 decisamente.
Mi rendo conto perché l'ho visto, l'ho sentito raccontare. E poi io ho avuto possibilità di vivere intensamente questi 3 giorni, quindi ho trascorso tutto il tempo a sentire, ad ascoltare, a stimolare dibattiti, chiacchierate, pianti, come devo dire, certo. Sfoghi, è stato, diciamo, un'esperienza incredibile.
Senti Nicola, a parte l'umanità dolente che rimane centrale e su cui torniamo tutte le volte che vuoi, ogni volta che la conversazione dovesse piegare in quella direzione, però adesso spostiamo il focus invece sul personale medico, infermieristico, insomma sulle persone che trovavi addetti alla cura, alla vigilanza da un lato, ma anche alla cura, alla presa in carico di queste persone. Immagino che tu abbia riscontrato un approccio, come posso dire, modulare, diverso a seconda delle caratteristiche dei ruoli, ma anche delle persone. Che ci sai raccontare su questo?
Ma su questo vi posso raccontare che c'era una grande comprensione da parte di tutti, questo ovviamente racconta la mia esperienza.
Certo.
Io però devo dire che sono arrivato in una fase terminale dell'esperienza di OPG, perché mentre c'era, come devo dire, una reciproca consapevolezza da parte del, diciamo, dei reclusi e anche della polizia penitenziaria, anche dei psichiatri, anche degli infermieri, mi è stato raccontato che in passato non è stato affatto così.
Scusami, questo è un punto centrale, ma tu pensi, ritieni, ci rappresenti che questo sia più legato ad una sorta di prossima tana liberi tutti, o invece possiamo ascrivere questo atteggiamento un po' più, come posso dire, umano, un po' più accogliente al fatto che francamente nel tempo ci possa essere stata anche una licitazione, un ricambio generazionale, quindi anche di modo di vedere la psichiatria, di modo di vedere la presa in carico?
La seconda diciamo riflessione, non la prima. Non era un tana libera tutti, era la consapevolezza del ruolo che si era chiamato a svolgere, importante, della delicatezza, e anche dell'onere e dell'onore di stare lì, perché io ho visto delle persone, per esempio, a cui ci guardo, quello è un angelo, per dire, che erano particolarmente, come devo dire, vicine, prese, ovviamente secondo quelli che erano i ruoli e le responsabilità. Però io non ho assistito a conflitti, neanche alzare il tono di voce.
Beh, ma questo dalla narrazione traspare. Infatti la domanda che ti volevo fare è: possiamo assumere come dato acquisito il fatto che persino gli OPG nel tempo siano diventati punto di approdo di una psichiatria nuova, di un approccio nuovo alla presa in carico della malattia mentale, ancorché nell'ambito della commissione di reati?
Allora, io dico di sì. Dico di sì, e questo è perché nel tempo, ma voi lo sapete meglio di me, è iniziato un percorso culturale inarrestabile.
Certo.
E certo, diciamo, non può essere il buio degli anni 70, 60, diciamo. Io tra l'altro, come tu hai detto prima, ho anche fatto una ricerca sugli archivi degli OPG e ho visto delle cose. Lo raccontavamo forse quando ci siamo conosciuti noi a Turi, no?
Sì.
E io ho visto un fascicolo di alcuni partigiani dove c'era scritto: è pericoloso perché è ateo e perché è comunista.
Ah, quella poi è una storia, è un'altra storia incredibile.
È una ricerca che io ho fatto con il professore Mimmo Franzinelli, ed è un libro che si chiama Una odissea partigiana dalla resistenza al manicomio, che è stato edito nel 2015 da Feltrinelli Editore. Questo libro racconta di come appunto la psichiatria, la malattia della mente, a volte è stata, diciamo, strumento per delle finalità politiche, istituzionali, e questo, diciamo, chiaramente fa parte anche di un percorso, di una storia che attraversa tutti i tempi, chiaramente dalle dannate o da Giordano Bruno bruciato in piazza fino ad arrivare, diciamo, ai giorni nostri, all'utilizzo della malattia mentale per strumentalizzare appunto processi. In questa occasione fu alcuni partigiani furono reclusi in OPG perché ritenuti semi-infermi di mente. E il libro originariamente si doveva chiamare Pazzi per la libertà, perché poi dicono loro: come, noi abbiamo lottato per la libertà e siamo stati considerati pazzi e chiusi in OPG. Non ve lo racconto tutto, è una storia, diciamo, mai raccontata prima.
È anche piuttosto controversa rispetto agli esiti e rispetto anche, non voglio dire al retropensiero, ma proprio al retroscena, una serie di colpi di scena.
Per dirla tutta, diciamo, anche il Partito Comunista,
certo,
coinvolto in questa storia, ha in qualche modo taciuto. Poi,
fate le debite proporzioni, un pochino a proposito di Turi ci ricorda la vicenda di Gramsci, un pochino.
Esatto, e ci sono alcune lettere dal carcere di Gramsci, ma ne facemmo un parallelismo,
certo,
che sono fondamentalmente, diciamo, una su tutte, quando Gramsci chiede alla mamma di non rivolgersi affatto, diciamo, al ministro per ottenere la grazia, dove dice: mamma, io sono un figlio disgraziato, tu soffrirai perché sono un figlio comunista, ma io non posso cedere a questo ricatto, per così dire, della grazia. E mi ricordo e ci sono delle lettere che io ho messo nel libro che dicono la stessa cosa. Noi siamo dei partigiani, abbiamo diritto, diciamo, di essere liberi, ma non possiamo mediare questa grazia perché noi abbiamo lottato per la libertà di tutti. Certo. E questo, diciamo, è un poco un moralismo, ma ce ne sono tante altre, diciamo, che ricordano i quaderni del carcere di Gramsci, in quella ricerca che ho fatto io. Certo. E una storia interessante, insomma, che fa parte appunto di questa ricerca, però ritorniamo,
che fa anche match con quello che succedeva sempre, facendo le debite proporzioni, mutatis mutandis, anche nell'esperienza manicomiale tout court. Cioè, normalmente questi luoghi finivano per essere anche strumentali ad altre ragioni che non erano necessariamente né la cura dei malati di mente, esatto, neanche soltanto la protezione, diciamo, la messa in sicurezza di chi invece doveva essere, esatto, protetto dai malati di mente, ma corrispondeva ad altre strumentalizzazioni.
Vabbè,
ad altre,
ma anche
esigenze,
a finalità sociale. Io, per esempio, per dire, racconto un fascicolo dove ovviamente, ma questo forse lo sapete meglio di me, c'era una persona rinchiusa perché andava in chiesa e sputava al Cristo, e evidentemente dava fastidio nel paese, certo, ed era meglio sistemarlo, diciamo, certo. In questo caso addirittura era in OPG, perché
addirittura, sì, perché chiaramente c'era il vilipendio della,
ma voi sapete che io sono, diciamo, conoscitore anche della Maddalena, che è stato il primo diciamo manicomio, la Real Casa dei Fondi, mm-hmm, e quindi ho visto i fascicoli anche di questo posto, certo, che non ci sono, che all'origine conteneva, voi sapete, anche i follirei, no? Certo. I criminali, come detti da Gaspare Virgilio, poi dopo fu separato e nacque il primo PG proprio da Vessa nella fine del 1800, e dove fu sistemato nel 1911, poi dove attualmente era fino al 2000. Questa è la storia che racconto anche nella prima parte del libro che abbiamo citato, di come appunto lo Stato, il governo abbiano deciso, diciamo, certo, di dar seguito alle intenzioni di Gioacchino Murat nel 1813.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white.
Nicola, a questo punto occorre anche che gli ascoltatori, in questo tentativo che facciamo noi di essere anche divulgativi rispetto all'approccio sul tema, possano percepire in maniera plastica, ma anche, insomma, attraverso esempi concreti, quali sono i motivi per cui l'OPG deve essere definitivamente cassato dal nostro orizzonte, dall'orizzonte del legislatore, o meglio ancora, quali erano quegli elementi che bisognava assolutamente rimuovere, quindi con essi gli OPG, per poi approdare ad una riforma, posto che abbiamo stabilito che almeno nella tua personale esperienza non hai trovato carnefici, non hai trovato sadici, non hai trovato, quindi la questione non aveva a che fare con la professionalità e le caratteristiche di umanità e di sensibilità delle persone che vi lavoravano, ma con una istituzione che in quanto totale era ormai assolutamente inadeguata e anacronistica.
Ma i motivi sono tantissimi, provo a raccontarne alcuno anche alla luce della mia esperienza. Sicuramente la risposta non è adeguata al rispetto e al concetto dell'idea della piena dignità del malato di mente, perché rispondere con un carcere, quindi barre, chiavi che fanno rumore, anche questa è una caratteristica proprio, diciamo, della mia esperienza, non è forse, diciamo, democratico secondo quelli che sono dei principi fondamentali che a patto della dignità che portano fondamentalmente ad una conseguenza che è quella del pregiudizio, dello stigma, perché fin quando non c'è questa fusione, per così dire, tra società e questo tipo di soggetti, e fin quando questa idea era di recludere oltre un muro alto, come ho detto io, oltre il quale non sapevo cosa accadeva, evidentemente non c'è una consapevolezza civile di questa malattia. E credo che questa fondamentalmente deve essere considerata la ragione principale per la quale non si può pensare minimamente di poter tornare indietro. E del resto, diciamo, voi sapete che adesso ci sono le REMS, e le REMS sono ancora, diciamo, come dire, un passo avanti, ma non forse l'ultimo, perché io credo che bisogna ancora di più andare a considerare la necessità di un'integrazione di queste persone secondo, diciamo, quelli che sono i principi e le regole di servizi sanitari sul territorio. Non è più il tempo di mettere da parte nell'oscuro della società alcune questo tipo di, diciamo, di persone che hanno questo tipo di problema, che è la malattia mentale. E da questo punto di vista io devo dire che, da questo diciamo, penso lo sapete, c'è questo progetto di proposta di legge recentemente presentata alla Camera dei Deputati, che parla proprio di questo, della necessità di superare il concetto di non imputabilità, semi imputabilità per vizio di mente, che al di là del dato tecnico, che non voglio ovviamente assolutamente affrontare, si basa su questo concetto. Fin quando non c'è una consapevolezza di poter essere in prima linea, fin quando non c'è, diciamo, in qualche modo persone che si assumono anche la responsabilità secondo quelle che sono le libertà di scelta e anche di partecipare, come vuol dire, al processo, evidentemente ci sarà sempre questo tentativo di mettere da parte, di rappresentare chi invece non può essere rappresentato, ma merita nei limiti di quello che è la sua capacità di poter esporre e continuare a esporre anche quando commette dei reati. Penso che questo è importante, perché è un esempio nei confronti della società che purtroppo ancora vive di stigma. Allora, le REMS, io per esempio vi posso dire, nella REMS di Stavigliano, quella che fosse stata la prima della Campania, c'era una, come devo dire, una frequente possibilità di attraversare il paese, ovviamente in modo contingentato e sempre sotto rispetto alla massima sicurezza, ma io ho visto delle foto, poi ci sono anche andato, sapesse come è bello, era bello e interessante sapere che quello del bar si aspettava persone con questa debolezza. E c'è una meravigliosa foto che io conservo, che mi hanno mandato per la verità, e dove c'è un simbolo bellissimo. Tutto il gruppo dei ricoverati REMS di Stavigliano aveva fatto una fotografia al di là del cancello, cioè lasciando praticamente il cancello alle spalle, dentro la REMS e fuori scattata in strada. Questo credo sia una metafora fondamentale perché si possa continuare insieme questa battaglia di civiltà giuridica, che nasce col superamento degli OPG, ma che appunto, come dicevi tu, vive di recrudescenze di pensiero troppo spesso, troppo frequentemente avanzate, e davanti a questo io credo che dobbiamo essere tutti, ognuno per la sua esperienza, per la sua ruolo, per la propria anche responsabilità, tirare su un muro invalicabile, perché io credo che uno Stato che pensi di poter tornare indietro su questa strada è uno Stato che veramente sceglie una strada buia e senza futuro, per cui non si può tornare indietro, ma bisogna essere sentinelle vigili davanti a questi tentativi di recrudescenza di questa risposta sociale inadeguata alla malattia mentale.
Grazie. Naturalmente noi cercheremo di rendere questi aspetti anche, diciamo, come possiamo dire, visibili anche con riferimento all'esperienza delle REMS in Puglia, che naturalmente rappresentano quello stesso tipo di come possiamo dire, esperienze di cui parlavi tu anche in Puglia. Ci sono
state... Io penso che dall'OPG di Avesta, quello che mi ricordo io, sono arrivato almeno a 5-6 persone in Puglia, perché io le ho conosciute lì, sì. Ed erano pugliesi, sì, sì. Ricordo come se fosse ieri, sì. Saranno tra, non lo so, adesso al di là dei nomi le immagino lì.
Mm-hmm. Senti Nicola, prima di concludere, ci vuoi rassegnare una storia particolare, breve, o facendo riferimento a quello che ci hai riportato nel libro, o di carattere nuovo, o qualche cosa che, insomma, rappresenti di più appunto l'umanità dolente in tutti i suoi aspetti, anche in tutti quelli, diciamo, più
le storie sono tante, diciamo, sono storie veramente importanti. Io credo che la storia dei flash, mi vengono in mente appena mi ha fatto questa domanda, sono quelli collegati alla preghiera. Ecco. Perché in questo posto io ho visto ovviamente persone anche di altre nazionalità, io ho visto che davanti alla preghiera, davanti ad accogliersi, davanti a questo, a questa entità, poi non lo so chi ci crede o meno, eccetera, ma comunque il concetto di luce che attraversava a volte, diciamo, questa barriera tramite la finestra o anche nel cortile del braccio, e ho visto che tutti rispettavano tutti, nel senso che davanti alla preghiera, se si pregava in ginocchio, si pregava col volto a terra o soltanto con un segno della croce, c'era un rispetto, perché questo è nello stesso tempo una speranza e il tentativo di andare oltre, secondo me, per cui la speranza di avere un futuro, e non so perché spesso si identificava in questa entità, quasi a invocare, quasi ad arrivare a un ultimo stadio. E mi ricordo che appunto una volta sentivo a seguito di questa, diciamo, di questa preghiera, mi pare il secondo giorno, mia cugina disse un compagno mio di viaggio, mi disse: ci ne andremo di qui, ce la faremo, ce ne andremo di qui, ce la faremo. E un'altra storia incredibile, questo è importante perché secondo me questo è un tema molto attuale, è quello della libertà terapeutica del TSO. Perché ci stava un ragazzo giovane il quale ha raccontato una cosa incredibile nella sua tenerezza, nella sua dolcezza e anche nella sua però dimensione devastante. Avevo fatto domanda al comune per avere un posto bicentranista, perché io sono con il disturbo bipolare. A un certo punto hanno bussato alla porta e hanno detto: c'è un TSO. Io avevo pensato che erano i vigili che mi avevano portato, diciamo, l'avviso che potevo iniziare il lavoro, laddove TSO avevo pensato poter essere trasmissioni o comunque qualcosa collegato alla telefonia alla quale io aspiravo. Invece del TSO, e lì è iniziato il mio calvario, adesso sono qui. Vi rendete conto, diciamo, di come questo racconto la dice lunga, certo, di come può essere, diciamo, importante continuare, diciamo, a garantire libertà terapeutica, e questo è il disegno di legge che facciamo riferimento, e come è devastante poi a volte un percorso che apparentemente non ha, diciamo, fine, anche se spero che veramente abbiamo superato del tutto quella problematica, quello spettro che c'è sulla democrazia italiana, che è il cosiddetto il cassolo bianco.
Certo, certo.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
In conclusione, ormai ci siamo abituati a questa prassi, siamo soliti chiedere ai nostri ospiti, ecco, degli input, degli approfondimenti che possono essere dei libri o dei film da seguire, a parte quello che ha scritto lei. Cosa ci può consigliare?
Allora, io rispondo in due modi. Il primo modo è quello di cercare di studiare e di capire questo fenomeno anche attraverso il recupero degli archivi. Su questo colgo l'occasione, è una battaglia che lo sto portando avanti da anni, perché forse, diciamo, leggere la storia direttamente è molto più istruttivo, diciamo, che raccontarla.
Questo, diciamo, è stata un'operazione del genere, la sta facendo Cristicchi ogni tanto, portandola anche in qualche suo recital, il cantautore.
Sì, con Cristicchi abbiamo presentato insieme il mio libro e abbiamo parlato di questo, sì, abbiamo parlato, sì, e lui sta facendo questo percorso, sì, ne abbiamo parlato. E io penso che come libro specifico posso consigliare quelli che, per esempio, recentemente ho letto un libro di Candida Carrino, che è una archivista, ha scritto sull'interdamento delle femminili, che è molto importante perché è un altro profilo della medaglia, perché noi abbiamo parlato chiaramente di un carcere dove sono stato io, che era soltanto chiaramente maschile, ma l'OPG di Aversa è stato un carcere anche femminile, e quindi da questo punto di vista il racconto di queste storie è importante, per esempio su tutte ma perché ne sono particolarmente innamorato, dell'altro libro, la storia di Gerinda Resca, no? Della partigiana Lulù, che veramente va riportata. Per cui credo che questo libro possa essere, diciamo, consigliato per capire, diciamo, anche il senso, diciamo, della malattia mentale collegata al sesso cosiddetto debole, che non è, che per esempio dell'internamento femminile. Sì, si chiama Luride, agitati e criminali, di Candida Carrino, un secolo di internamento femminile di Carocci Editore. Secondo me è un libro che va, diciamo, letto per questo punto di vista.
Aggiungendo appunto al discorso dei libri, se dovessimo citare un film invece?
Su un film, il film classico, vabbè, sarebbe quello là, qualcuno voleva sul mio
vabbè, quello è un must, è un classico, diciamo, ricorrente, va bene.
Non lo so, io consiglierei di vedere la storia di Basaglia, quello che fece la Rai.
Ah sì, quello, certo,
è stato,
no,
quello okay. È stato incredibile per me.
Sì, sì,
e io vi devo dire la verità, insomma, quando ho visto quella serie, quelle serate, le ho passate a piangere da inizio alla fine, perché secondo me è un racconto fortissimo, straordinario, bellissimo.
Sì, sono d'accordo.
Pieno di, diciamo, di stare, forse quello là io lo rivedrei altre mille volte.
Perfetto, grazie.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio.
Nell'ambito di Matti da Slegare abbiamo chiesto, ma ci sono stati anche degli amici che ci hanno, ecco, donato liberamente dei contributi. In questo caso oggi ascoltiamo la voce, una voce importante del teatro, la direttrice artistica del Teatro Kismet di Bari, Teresa Ludovico, che ci legge un racconto di Elena Cicciolla, che è una psichiatra, e che si chiama Le Margherite Gialle. Quindi per voi, Teresa Ludovico.
Ora vi racconto di quando, ancora ragazza neolaureata, mi sono fatta la mia prima psicoterapia e grazie a quella terapia sono riuscita ad emanciparmi e andar via dalla casa materna. Prima terapia, perché poi è iniziato un percorso interminabile. Dopo 3 anni di gruppo, a cadenza settimanale con la romana, ho fatto un secondo percorso, 7 anni di psicoanalisi, a 3 sedute a settimana, con un uomo. Grazie a questa seconda terapia sono guarita dal colon irritabile. In gergo tecnico indica gli sventurati che soffrono di perenne diarrea. Beh, insomma, mi sono tranquillizzata e sono riuscita ad avere la mia prima figlia. Poi una terza terapia a 2 sedute a settimana con un analista donna. Altre 6 anni, ma ancora sono lì. Interrompo per qualche tempo, per mesi o per anni, ma non smammo mai del tutto. Vabbè, troppo brava lei e troppo malandata io. Con lei mi curo. Fantastico di rimanere lì tutta la vita. Un'analisi interminabile, alla Woody Allen, appunto. Sì, ma non sono la sola. Una mia paziente, più giovane di me, in terapia da oltre 15 anni, mi dice che a volte fa il calcolo della differenza di età tra di noi per capire se potrò curarla fino alla vecchiaia. Vabbè, ora torniamo alla prima esperienza. Come paziente partecipavo a gruppi analisi insieme a personaggi vari. Una bellissima dottoressa romana, già in là con gli anni, veniva settimanalmente a Bari e io, come la regola per diventare psicoanalisti prevede, mi sottoponevo ad analisi personale attraverso un gruppo. Con me, tra gli altri, partecipava un uomo molto sensibile e intelligente, un insegnante d'inglese che periodicamente si scompensava psichicamente iniziando a delirare. In gergo tecnico, no? Quello che nel linguaggio comune è dire cose inesistenti, a soffrire di allucinazioni, in gergo tecnico quello che comunemente accade quando si percepiscono cose inesistenti, senza consapevolezza in quei momenti delle gravi turbe che lo affliggevano. Quando tornava in sé, era invece in grado di raccontare in maniera lucida e consapevole cosa gli era accaduto in fase di scompenso psicotico, che indica appunto un'alterazione grave durante la quale si perde il controllo dei propri pensieri, a volte dei propri comportamenti, e si hanno percezioni anomale. M era molto sofferente ed angosciato e faceva cose strane. Una volta ha appiccato il fuoco fuori ad una chiesa ed un'altra è scappato per rifugiarsi dentro la biblioteca del Vaticano a studiare testi sacri, vabbè, per poterli poi sconfessare. A volte si sentiva invaso dall'anima di un tedesco che, a sua detta, lo spingeva ad avere rapporti omosessuali e a masturbarsi di continuo. Diciamo che il tema mistico e quello di colpa per l'omosessualità erano prevalenti. Beh, una volta M, da lucido, ci ha fatto un racconto esilarante, riferendoci cosa aveva combinato durante l'ultima fase critica. Aveva spedito al Papa una busta contenente un preservativo accompagnata da una lettera in cui invitava il Papa a far usare i profilattici a tutti i pedofili e rotti in culo dei suoi vescovi, e aveva firmato come Ayatollah Khomeini. Poi aveva spedito all'Ayatollah un preservativo ed una lettera piena di insulti per lui e i suoi seguaci, firmata il Papa. E aveva commentato con noi: beh, vabbè, così nessuno se la prendeva con me, ma si arrabbiava tra loro. Dopo tanti anni ho rincontrato la romana ad un convegno a Napoli. Lei era ormai sugli 80. Ci siamo messe a chiacchierare di noi e mi ha confidato di essere rimasta vedova da poco e di aver ripreso a fare la paziente in psicoterapia per risollevarsi un po' dal dolore del lutto. Percepito il mio stupore che una terapeuta espertissima come lei ancora cercasse supporto psicologico, mi ha detto: beh, sai, ogni tanto un tagliando ci vuole. Ma la frase più centrata sulla utilità della psicoterapia l'ho sentita dall'amica di una collega. Una psicoterapia ben fatta dovrebbe essere obbligatoria, come le vaccinazioni. Certo, una dichiarazione datata, visto che anche l'obbligatorietà delle vaccinazioni vacilla. Il concetto è semplicemente che un lavoro psicologico su noi stessi è un investimento sulla qualità futura della nostra vita. Una volta ho sentito in proposito, vabbè, anche un abominio, da parte di un noto psicoanalista della città, il quale sosteneva che per pagare una psicoterapia si dovrebbe essere disposti anche ad accendere un mutuo.
questo punto, Piero, noi salutiamo il nostro ospite, giusto?
Sì, certo, il dottor Nicola Graziano. Ti ringraziamo veramente tanto, perché tra l'altro segnalo che è, come avevo detto in apertura, probabilmente la puntata più emozionale. Credo che lo rimarrà a lungo e probabilmente lo rimarrà in senso assoluto. Grazie per l'esperienza che hai fatto, grazie per la chiacchierata con noi, grazie per le segnalazioni letterarie.
È veramente un piacere per me. Grazie.
Grazie.
Alla prossima.
Di nuovo, arrivederci.
Io a questo punto ringrazio e saluto anche il garante Piero Rossi. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori che potete interagire con noi attraverso i nostri canali social, Matti da Slegare, che va in onda il lunedì alle 15, ma è anche recuperabile e ascoltabile in podcast attraverso le nostre pagine, ma sulla nostra piattaforma www.rkonir.com, e l'appuntamento è rinviato la prossima settimana. Ciao Piero.
Ciao Carlo, arrivederci.
Ciao a tutti.